Invece mi riallaccio alle ultime affermazioni, e cioè questo incontro, vi accorgerete che solleva molte domande sulle risposte, vi accorgerete che siamo decisamente più in difficoltà. E questo riguarda tutte le questioni che affronteremo, in cui veramente, se siamo onesti, ci muoviamo come un cieco, ci muoviamo in una nebbia fitta e spessa. Altra precisazione importante, se mai ci torneremo nel dibattito, io mi sono limitato a prendere in considerazione voci ebraiche, non ho preso in considerazione nessun cristiano, nessun teologo di altre confessioni religiose. Vorrei partire da un anno molto importante, quando uscì in Germania un libro altrettanto importante, un libro splendido, in lingua italiana tradotto con il titolo Il messaggio dei profeti di Abraham Heschel, uno dei grandi filosofi, teologi del Novecento ebraico. E questo tema, questo libro del 1936, è dedicato alla figura dei grandi profeti biblici, e all'interno di questo libro il tema dell'ira di Dio occupa un posto centrale. È veramente il libro per eccellenza che affronta in modo direi esemplare questo argomento, dandoci una chiave di lettura estremamente affascinante. Innanzitutto Heschel ricorda che gli ebrei non sono greci, che i profeti ebrei non sono filosofi greci. Quindi qual è la grande differenza? Che mentre il filosofo greco parla in astratto di Dio, il profeta ebraico ha un dialogo. Ci piaccia o no, può sembrare un ciarlatano, può sembrare un invasato il profeta biblico. E guardate che nella Bibbia c'è la piena consapevolezza di questo. In particolare c'è un importante passo, il capitolo 28 del libro di Geremia, in cui ci sono due figure contrapposte. Tutte e due dicono: così parla il Signore. Uno è Geremia, l'altro è un falso profeta, ma nell'immediato il popolo di Israele, o meglio gli abitanti di Gerusalemme, non sanno riconoscere chi è il vero e chi è il falso, perché entrambi si presentano con queste credenziali, si presentano con questa pretesa. Ora, il nostro profeta, che ha un dialogo con Dio, è soprattutto l'interprete, o se preferite l'altoparlante, del sentire di Dio. Avendo un dialogo, un contatto diretto con Dio, di questo Dio interpreta, per così dire, i sentimenti. E questo è un altro elemento importante che distingue il Dio biblico dal Dio greco. Il Dio greco, penso soprattutto al Dio di Aristotele, è impassibile, è una forza astratta, è un concetto. Il Dio biblico è una persona. Il Dio biblico vive, e l'espressione è di Heschel, vive all'insegna del pathos, per cui il profeta interpreta, legge il sentire di Dio e lo trasmette. Ora, nella maggioranza dei casi, Dio vede quello che accade sulla terra e ne è profondamente sdegnato. Ora immaginate per un istante una relazione umana. Io dialogo con Maria, con qualcun altro, chiacchierando in paro se Maria è addolorata, serena, contenta, indignata, e poi parlo a qualcun altro. Sono il mediatore, in qualche modo, tra Maria e un altro soggetto, e comunico a quest'altro soggetto il sentire di questa persona con cui sono in dialogo. E allora informo che Maria è soddisfatta per questo evento positivo o è indignata, irata, furibonda per quello che le è capitato, per la situazione politica, per qualunque tematica che abbia fatto arrabbiare Maria. Quindi il profeta ha questo ruolo, ha questo compito. Quindi quando percepisce nel suo dialogo che Dio è furibondo, che Dio è indignato, ecco che il profeta comunica al popolo di Israele che Dio è profondamente arrabbiato. Comunica alla popolo l'ira, la furia, lo sdegno, l'irritazione di Dio. E poi dobbiamo aggiungere che Dio passerà all'azione secondo i profeti. Per cui questa ira che il profeta ha percepito, e il profeta da questo punto di vista, sapete la classica metafora biblica, una sentinella che dà l'allarme: guardate che Dio è indignato per quello che fate, e presto passerà all'azione. Avete già capito che l'ira di Dio non è un moto di un personaggio volatile, di un personaggio che è oggi è girato storto, è un moto di sdegno legato profondamente all'etica. Quindi quando parliamo di pathos divino, parliamo non di furore incontrollato e improvviso, ma al contrario di un profondo pathos etico, e l'ira di Dio si scatena quando davvero Dio non ne può più del comportamento umano. Attenzione allora alle parole che Heschel scrive nel 1936. La collera di Dio è una lamentazione. Tutta la profezia è una grande esclamazione. Dio non è indifferente al male. Dio se ne preoccupa continuamente, è profondamente toccato da ciò che l'uomo fa all'uomo. Egli è un Dio del pathos. Questo è uno dei significati dell'ira di Dio, la fine dell'indifferenza. Il messaggio della collera effettivamente è spaventoso, ma coloro che sono stati spinti sull'orlo della disperazione, alla vista di ciò che la malizia e la crudeltà possono fare, troveranno conforto. Conforto nel pensiero che il male non è la fine, che il male non è mai l'apice della storia. Sono parole forti, sono parole giustissime. Sono parole che ci mettono nella luce giusta che cos'è l'ira di Dio. Sono parole che ci danno una profonda speranza. Il male non è la fine. Il male non è mai l'apice della storia. Siamo nel 36. Peccato che nel 41 tutto questo non si sia verificato. Peccato che queste bellissime parole che individuano correttamente il nocciolo del messaggio biblico e del messaggio profetico non abbiano minimamente trovato applicazione quando, per così dire, ce n'era il massimo bisogno. Seconda riflessione preliminare. La seconda riflessione preliminare, ancora di carattere biblico, parte da una lettura elementare dei testi più celebri dell'ebraismo, dei testi fondanti dell'ebraismo. Partiamo dalla Torah, partiamo dal Deuteronomio, partiamo dall'Esodo. Del Deuteronomio avete già parlato ampiamente. Qui vorrei ricordarvi un dettaglio importante senza insistere, e cioè il fatto che l'alleanza del Sinai è un'alleanza bilaterale, è un contratto. È un contratto in cui due soggetti si sono impegnati a fare qualcosa. Israele si è impegnato a rispettare la Torah. E quindi su di lui l'ira di Dio si scatenerà se non rispetterà la Torah. Il problema è che a volte ci pare che Dio non faccia la sua parte. In realtà nell'alleanza è coinvolto anche lui e dovrebbe fare la sua parte, in particolare proteggere Israele quando la Torah Israele la rispetta. Il problema è che già nella Bibbia incontriamo una serie di lamenti, di lamentazioni, soprattutto in Salmi, indirettamente anche in Geremia, in cui si dice apertamente a Dio: guarda che c'è qualcosa che non funziona nel tuo modo di essere, nel tuo modo di fare. Perché noi questa volta siamo innocenti, perché noi questa volta non siamo idolatri e non possiamo dire di esserci attirati la tua giusta collera punitrice. Il caso più importante è il Salmo 44, che esordisce con parole molto forti: ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai disperso in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro pezzo non ci hai guadagnato. Eppure tutto questo che ci è accaduto, ma noi non ti avevamo dimenticato, noi non avevamo tradito la tua alleanza, non si era rivolto indietro il nostro cuore. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, se avessimo teso le mani verso un Dio straniero, forse Dio non l'avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore. Invece è proprio per te che ogni giorno siamo messi a morte e stimati come pecore da macello. C'è qualcosa che si è rotto. Noi rispettiamo la legge, noi rispettiamo l'alleanza, Dio no. Vedete che già nella Bibbia c'è qualcosa che non funziona. Questi versetti che ho appena letto forse sono stati scritti negli anni 167-164 avanti Cristo ed sono l'espressione di un'esperienza traumatica all'interno di Israele, una persecuzione molto dura di un gruppo che subisce, un gruppo importante di Israele fedele alla legge, da parte di un sovrano ellenistico che invece vuole cancellare il rispetto per la legge, il rispetto per la Torah, la lettura della Bibbia, impone che a Gerusalemme siano sacrificati maiali e altri animali impuri, vieta la circoncisione. Chi vuole invece rispettare la legge è messo a morte. L'unica strategia che Israele troverà quel momento per uscire da questo impasto della teologia dell'alleanza sarà il concetto di martirio. Cioè, noi muoviamo per santificare il nome di Dio. E capite che allora quella ricompensa che il Deuteronomio o che tutta la tradizione ebraica precedente, quella ricompensa che veniva presentata come mondana, viene presentata a questo punto come ultraterrena. La grande, diciamo così, via di fuga diventa, grazie al concetto di martirio, la salvezza nell'aldilà. Il problema è che comunque vedete già in epoca biblica un altro dei concetti fondamentali della teologia ebraica classica era in difficoltà, era in crisi, perlomeno se ancorata ai problemi di questo mondo. C'è un terzo problema biblico, e vi accorgerete fra un minuto che tutti questi che sono, come dire, il background, il grande retroterra della fede di Israele, la giocheremo fra un minuto applicata al dramma della Shoah. C'è un terzo testo, c'è una terza tematica, un terzo orientamento che ci interessa, ed è il libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è il grande libro che pone le domande ma poi non pone le risposte, o meglio, il problema vero è che Giobbe ci viene presentato fin dal primo versetto del testo come perfetto, come una figura eccezionale come l'essere umano più pio, più santo, più buono ha osservato tutti i comandi della legge. Allora proprio per questo il diavolo, il Satan, il tentatore avanza una questione abbastanza sottile. Beh, questo Giobbe chiaramente è un ipocrita finché le cose gli vanno bene e viene ricompensato per forza che interessa rispettare la legge, prova a togliergli la benedizione e vedrai come ti benedirà in faccia, espressione che vuol dire vedrai che questo Giobbe ha una fede ipocrita, interessata, tutt'altro che gratuita. Segue una serie di sventure, il nostro Giobbe a questo punto chiede conto a Dio del suo comportamento. Ma cosa sta succedendo? Tu avevi posto nel mondo una serie di regole, io le ho seguite, ma guarda che nel momento in cui io e tutti gli altri giusti soffrono, è il tuo ordine cosmico che è saltato. Tu ti stai comportando in modo assolutamente assurdo, irrazionale, incomprensibile. Voglio parlare con te a faccia, perché non capisco più come funziona il tuo mondo. Su quali basi hai fondato questo mondo? Dio risponde, ma in realtà risponde in modo abbastanza strano, perché risponde dicendo, sta zitto, io sono Dio, tu sei uomo. A questo punto Giobbe abbassa la testa e l'unica cosa che fa è accettare in modo assolutamente irrazionale l'agire strano, incomprensibile di Dio, e quindi quello che fa è un atto di fiducia totale e assoluta nei confronti del Signore. Bene, questo atteggiamento è l'atteggiamento che in linea di massima assume un numero molto elevato di ebrei, osservanti, praticanti, quando sono investiti dalla tempesta della Shoah. La mia prima riflessione, il mio primo sondaggio, riguarda figure e personaggi che sono testimoni, sono vittime protagonisti della Shoah. E vorrei proprio partire dal cuore di questo dramma. E precisamente partire da una testimonianza di Salmen Gradovsky. Salmen Gradovsky è uno dei membri del Sonderkommando di Auschwitz. E dal suo, diciamo, osservatorio privilegiato, che è il crematorio 4 di Auschwitz, quindi nel cuore dell'inferno, stende nelle sue note, che poi ha seppellito e sono state trovate molti anni più tardi in questa bottiglia miracolosamente, che ha miracolosamente protetto i manoscritti dall'umidità e dalla distruzione, scrive alcune pagine proprio sul tema della fede di coloro che vanno in camera gas. E in pratica vediamo in tanti ebrei del 1944 ad Auschwitz quell'atteggiamento che abbiamo incontrato in Giobbe. C'era un gruppo ostinato di praticanti che si dà da fare per respingere lo sconforto, per far tacere le proteste che ogni giorno colpiscono il loro cuore e il loro spirito, che vorrebbero il rendiconto, che chiedono il perché. No. Contro l'evidenza delle cose persistono nel restare legate ai lacci della fede più ingenua. Senza domandare ragioni, né cercare ragioni, credono. Sono tuttora convinti e lo dimostrano ogni giorno che tutto quanto è fatto e commesso contro di noi è voluto da un potere superiore, il cui disegno ci rimane impenetrabile. Che noi, con la nostra povera ragione umana, non possiamo comprendere. Si aggrappano con tutte le loro forze al loro Dio. Sono imbevuti di una fede profonda, anche se vedono, avvertono, hanno il presentimento che stanno affogando.